Carissimi ascoltatori di Radio Vegit, sono Grazia e vi do il benvenuto, come do il benvenuto ai nostri microfoni a Carmen Luciano. Oggi non l'ho contattata in quanto titolare del blog Think Green, Live Vegan, Love Animals, ma perché proprio a causa del suo blog e della sua ideologia ha avuto delle esperienze piuttosto negative. E è dovuta arrivare addirittura a fare delle denunce. Però voglio far raccontare tutto da lei questa brutta storia.
Ciao, Grazia. E innanzitutto un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando e ti ringrazio in anticipo appunto per questo spazio che mi stai dedicando su Radio Vegit. Come hai appunto accennato tu, sono arrivata a sporgere denuncia a seguito di un climax ascendente di situazioni che si sono andate a creare contro la mia persona. Ci sarebbero tante cose da raccontare. Parto col dire che sono stata oggetto di vessazione online e veramente una furia, una carica contro la mia persona e contro il mio operato a partire dall'anno 2014. Tutto nato da pagine anti-vegan, più di una. In specifico una di cui non voglio fare il nome perché non è quella, diciamo, in oggetto della mia denuncia, che penso sia gestita da una persona che evidentemente ha problemi con il sociale, con la società, non lo so. Questa persona a partire dall'anno 2014 ha iniziato a commentare la mia pagina Facebook, con commenti sarcastici, ironici, anche offensivi e in qualche modo mi ha fatto conoscere ad altre pagine anti-vegan, tra cui quella che ho denunciato. E sempre ricollegandomi appunto a questa pagina, il presunto fondatore, con il suo profilo personale, ha iniziato a diffondere il mio numero di cellulare, il mio indirizzo email, le mie generalità su siti anche pornografici. Io mi sono ritrovata con il mio nickname, che è sempre stato a partire dal 2006 Sbarella Baby, con un profilo falso su un sito di incontri erotici, con
Mamma
una
mia.
descrizione di me alquanto imbarazzante. Non solo, mi sono anche ritrovata dentro gruppi di cui non ne sapevo nulla su Facebook di persone scambiste e quant'altro. Una mattina mi sono svegliata e ho trovato il cellulare pieno di chiamate perse, di messaggi su WhatsApp, SMS da parte di uomini di ogni zona d'Italia, con foto del profilo anche con la fidanzata, con la moglie, addirittura con i figli, che mi scrivevano perché mi volevano incontrare, conoscere. Alcuni addirittura mi hanno mandato proprio la foto del proprio fisico senza veli. Mi sono veramente spaventata e mi sono chiesta in che modo questa persona fosse riuscita a risalire al mio numero di cellulare
Infatti.
e ve lo voglio anche spiegare, è molto semplice perché insomma sono una persona che ha intuito, poi piano piano ci arriva alle cose. All'epoca WhatsApp non aveva tutti i filtri di privacy che ha oggi e quindi se qualcuno salvava sulla propria rubrica un numero specifico, tramite WhatsApp poteva vedere le foto del profilo. Oggi invece possiamo impostare appunto la privacy amici oppure solo contatti e chi non ha il nostro numero e vicendevolmente se noi non abbiamo il numero dell'altro non vedono la nostra foto. Nel 2014-2015 invece WhatsApp aveva queste impostazioni differenti e come era riuscito ad avere il mio numero di cellulare? Controllando minuziosamente il mio blog, perché io mi sono sempre occupata dell'adozione degli stalli per quanto riguarda i gatti e altri animali salvati, recuperati dall'abbandono, e quindi questa persona evidentemente si è salvata tutti i numeri che erano stati da me messi negli articoli ed era risalito quindi al mio. Sulla sua pagina quindi ho letto una felicità estrema nell'aver scoperto il mio numero di cellulare e da lì è iniziato veramente il degenero più totale. Questa persona mi si è presentata come ex amministratore di una pagina molto seguita, buttato fuori proprio perché aveva degli atteggiamenti ambigui, maliziosi nei confronti anche delle ragazze che seguivano appunto la pagina e mi metteva in guardia da altre pagine anti-vegan dicendo diventa mia amica che insomma in qualche modo ti difendo perché io li conosco molto bene e io sinceramente non volevo le sue attenzioni e mi ricordo benissimo questo messaggio che mi inviò tramite il suo profilo personale dove appunto si diceva scoprirai con il tempo che sarebbe stato meglio avermi come amico piuttosto che come nemico. Una frase che appunto preannunciava tutto quello che ho subito anche da parte di questa persona. Mi sono ritrovata questi due profili su chat erotiche, ho provato a farli chiudere dai siti stessi, ma i siti mi hanno replicato dicendo che dovevo rivolgermi ai carabinieri, che non era loro interesse chiudere quella pagina,
Mamma mia.
nonostante avessero il mio nickname. Quindi niente, un susseguirsi di cose, ero nell'occhio del ciclone di questi anti-vegan e sono finita, sono incappata fino alla pagina che ho denunciato gli amministratori, insomma, di questa pagina anti-vegan, nata nel 2010 e che ha scoperto le mie attività vegane, si è imbattuta nelle mie attività vegane a partire dal 2014-2015. Anche con loro non è stata una situazione piacevole perché all'inizio era tutto nell'anonimato, erano tante persone dietro un'unica pagina, si sapeva che c'era stato questo fondatore e poi altre che si erano aggregate intorno, ma le loro generalità non erano chiare. Si poteva comunque capire che ruotavano anche intorno alla zona della Toscana per quello che pubblicavano, per i posti dove si taggavano, quindi nulla. Diciamo era tutto molto sommario, niente di ben preciso. Questo fino al 2015, perché nel 2015 poi iniziarono a mostrare qualche volto. Io sono stata tante volte offesa, sia per le mie idee, sia per la mia persona. Soprattutto anche da parte degli utenti, che con il tempo sono andati man mano crescendo fino a raggiungere un'entità di 154.000 followers, mi sembra. Cosa
Mamma
che
mia.
il fondatore ne va veramente fiero, no? Di
Certo.
questa cosa qui, ma io sinceramente mi farei un esame di coscienza. Nel senso, Manzoni era fiero dei suoi 25 lettori, no? Cioè, chi invece è felice dei 154.000 followers? Poi bisogna vedere le cose come vanno a finire e soprattutto come si utilizza un determinato strumento, perché ci sono anche aspetti negativi del mostrare alcune cose a così tante persone, infatti si è visto. Le offese, diciamo, ai danni dei miei ideali, dei miei pensieri, ogni cosa che scrivevo veniva presa e ripubblicata, sbattuta in pagina, messa un po' così alla berlina. Uno può pensare e va bene. Non accadeva solo con me, accadeva anche ad altre persone. E infatti, quando ho sporto denuncia, ci sono state tante persone che mi hanno espresso solidarietà dicendo: ah, meno male, finalmente qualcuno lo ha fatto.
Ecco, appunto,
Questa è stata.
tu hai avuto il coraggio di sporgere denuncia, ma è successo, quando è successo? È arrivato un momento particolare in cui hai detto adesso basta, adesso veramente voglio che la cosa abbia fine.
Sì, è arrivato un momento, certo. Io la prima denuncia che ho sporto contro l'altra pagina di cui parlavo prima, della persona appunto che ha messo il mio numero di cellulare in giro su internet, ho sporto denuncia nel mese di aprile 2016. Però non mi ero rivolta ad un avvocato. Forse anche questo ha giocato tanto nel successo e nella riuscita della denuncia stessa. E in più, non essendo risalita all'identità della persona che mi stava in qualche modo danneggiando, forse è caduta semplicemente così. Ma niente, diciamo, è andato perso, ho conservato assolutamente tutto. Questi episodi però messi insieme, uniti a quelli che stavo vivendo da parte degli amministratori che sono arrivati addirittura a farmi una visita nel 2016 a Pisa, almeno questo è quanto è stato raccontato dentro un video. Prima dove venivano ripresi, poi cancellato, ripubblicato con la foto di una pentola in coccio, definita anche in Toscana tegame, perché ha un'allusione anche, diciamo, sessuale maschilista nei confronti delle donne. termine che è stato utilizzato come mio appellativo per svariato tempo sulla loro pagina, ok? Per questo il tegame, per dire. In quel video si iniziava a parlare della mia persona, del blogger. Ci sono state delle parti che sono state tagliate, ma dove si faceva chiaramente allusione alla cittadina di Empoli, al lavoro che avevo all'epoca, ovvero facevo la barista nella zona di Pisa, e io che non mi sono mai voluta esporre più di tanto nell'indicare appunto la mia città di provenienza, lì mi sono sentita veramente minacciata. Questo video del 2016 è ancora presente sulla loro pagina, ma ce n'è stato un altro girato nel 2017 in diretta che mi ha veramente scosso. Non l'ho visto io per prima, ma lo ha visto la persona che alla fine ha testimoniato per me. Questo 12 novembre è una mia amica attivista. Quella mattina mi ricordo, mi informò che erano venuti davanti all'Università di Pisa, davanti alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere che frequento. Erano ancora più di una persona alla mia ricerca, non lo so. Comunque facevano chiare allusioni a me, utilizzando anche il termine sbarello messo al negativo, perché è il nome che hanno dato ad un cinghiale impagliato che io volevo far rimuovere da davanti a un locale. Non so se ti ricordi questa vicenda, ho levato l'opinione pubblica a seguito anche di segnalazioni da parte di mie amiche dell'università, perché c'era in via Santa Maria un locale che teneva esposto questo cinghialino impagliato e lo vestivano di tanto in tanto da bambino con il cappellino. È una cosa veramente oscena. Infatti una volta entrai nel locale per dire complimenti, avete un bel rispetto, no, degli animali. Non solo li servite, ma li schernite anche in questo modo. Addirittura era diventato una mascotte, mi sembra, per un gioco, Pokémon Go. Intorno a quell'animale si trovavano altri animali virtuali, veramente, veramente. Una cosa incresciosa che se tornassi indietro non solo solleverei l'opinione pubblica, ma cambierei totalmente il mio approccio. Magari una bella segnalazione agli organi competenti sarebbe stata meglio, perché ho scoperto col tempo che le persone si rendono conto delle proprie azioni solo quando vengono multate, sanzionate e vedono comunque una perdita economica. In compenso la cosa è andata a finire con la liberazione di questo animale da parte del fondatore. Non bastava questo, è stato tenuto fissato in alto nella bacheca. Questo è quello che ho raccontato anche al giudice e al PM il 12 novembre scorso. E è stato tenuto in alto un dossier sulla mia persona, pubblicato su un sito che sembra adesso scomparso, e dove all'interno tra i commenti c'era un video intitolato Sbarella fa schifo, tuttora online su YouTube, dove una persona che sembra essere napoletana, anche su questa persona stiamo comunque indagando, dove appunto fa pernacchie, dice che verrò demolita esattamente come hanno fatto con altre persone e verrò smerdata per la persona che sono, eccetera, eccetera. Quindi ero arrivata al culmine. Anche questo video in diretta girato davanti a tantissime persone, davanti all'università che frequento, trovarmi gli adesivi addirittura sulle porte del bagno. Mi sono sentita veramente minacciata in un ambiente che fino a quel giorno era per me bellissimo. Mi sono iscritta all'università molti anni dopo aver finito il liceo. Ho incontrato persone fantastiche frequentando i corsi, ho conosciuto tantissimi professori vegetariani e vegani, quindi veramente per me è stato quasi un riscatto dalla sofferenza che ho vissuto al liceo, dove invece non ho passato, diciamo, un periodo molto felice. Quindi quell'ambiente idilliaco, no, che si era creato, in qualche modo l'ho sentito veramente minacciato dalla presenza di quelle persone. E niente, ho preso coraggio e ho sporto denuncia.
Quindi adesso hai sporto denuncia e ti sta seguendo un avvocato. Quali sono le azioni che state facendo?
Mi sono affidata appunto ad un avvocato, a partire dal marzo 2017, dopo mesi di lavoro appunto a questa denuncia, nel luglio dello stesso anno mi sono recata ad Arezzo per sporgere querela per diffamazione aggravata, appunto indicando bene un nome e cognome che ero riuscita a risalire controllando la pagina stessa. Devo ringraziare tantissimo il mio avvocato perché ha fatto un ottimo lavoro. La notizia della mia denuncia ovviamente è stata anche ripostata sulla pagina in questione con ulteriore scherno da parte dei followers, no? Dei simpatizzanti anti-vegan che cercavano di tranquillizzare gli amministratori dicendo ma tranquilli, tanto verrà archiviata, ma figuriamoci il giudice. Con una cosa del genere ci si pulirà il puntini puntini. E invece no, la cosa fortunatamente è andata avanti. Non è stata archiviata. Il 5 marzo di quest'anno c'è stata la prima udienza rinviata a giudizio e la seconda udienza c'è stata il 12 novembre. Nella prima udienza sono stata ascoltata io, è stato ascoltato un carabiniere, è stata ascoltata la mia testimone e è stato depositato nuovo materiale. Sempre nella stessa giornata è stata poi fissata una nuova data, una nuova udienza che poteva ricadere già nel mese di dicembre, ma per impegni dell'avvocato della controparte siamo finiti nel gennaio 2020. Quindi niente, ho trovato la forza e il coraggio di denunciare perché non era possibile continuare ad andare avanti così. Anche in famiglia mi sentivo dire Carmen, oggi davanti all'università, domani dove? Davanti a casa? Io sono stata veramente male, c'è stato un periodo in cui ho pensato di chiudere il blog, la pagina, tutto. Solo le persone a me care, le mie amiche più strette sanno tutto quello che ho passato. Non auguro a nessuno di trovarsi al vortice di un odio così grande da parte di tante persone contro una. Perché io il blog, il sito l'ho sempre portato avanti da me sola e ritrovarmi così tante persone contro è incredibile. Posso capirlo dal punto di vista ideologico, però se si hanno idee diverse non si vuole, diciamo, mettere a tacere la controparte.
No, ma perché non
Quindi.
attaccano la tua ideologia, cioè attaccano la tua persona con la scusa
Certo, sono
dell'ideologia.
stata. Certo, io proprio ieri ho trovato un altro screen dove appunto si diceva: ma la sbarella è proprio peggiorata, perché tante volte si è fatto chiaro riferimento al fatto che esteticamente dimostro 60 e passa anni, sono messa peggio delle loro nonne. Io sono contenta per le loro nonne se sono più avvenenti di me, assolutamente.
Emotivamente non so proprio come tu ti possa sentire. È una brutta storia che fa venire a galla tantissime sfaccettature e tante problematiche. Lo stalking, questo maschilismo imperante, la violenza che gira nei social perché uno è nascosto e protetto da un video, da una tastiera. Ma a proposito, ma tu sei stata attaccata soltanto da uomini oppure anche da donne?
Attacchi da parte di altre donne, sì, ma prevalentemente uomini. Io mi sono sentita dare della antica città greca, oppure altri termini bruttissimi che non sto qui a riportare, ma che ho voluto ovviamente riferire al giudice, al
Certo.
PM in quest'ultima udienza. Ho ricevuto minacce anche di morte via messaggio, ma più che altro mi sono sentita osservata in giro. Una volta ho letto un utente di Facebook che aveva riferito che mi aveva vista dentro un centro commerciale con un ragazzo che stavo mangiando e a Livorno non c'era nulla da mangiare di vegano. Quindi si alludeva anche ad un mio fingere, no? I miei
Sì.
ideali. Da vederti comunque indicata, rintracciata, identificata dentro un luogo pubblico affollato, addirittura controllare cosa stessi mangiando, lì mi sono sentita veramente accerchiata. Infatti chiedevo anche scusa alle persone che mi stavano intorno perché non volevo creare un disagio agli altri, perché automaticamente stando vicino a me anche loro potevano essere viste. Adesso mi sento un po' più tranquilla perché la denuncia è andata avanti e si spera finisca con la giustizia che faccia il suo corso. Ma fino al 2017, anche all'anno scorso, non era così. Io sono arrivata anche a chiudere la mia pagina, ad oscurarla, a pensare di oscurare anche il blog.
Così
infatti
facevi il
poi,
loro gioco, così facevi il loro
infatti, c'è
gioco.
stata un'esplosione di gioia sulle pagine anti-vegan che non te lo puoi immaginare. Sono rimaste ancora qualche foto, tipo ho letto di me, la strega è scomparsa, bene. Poi sì, dopo 22 circa giorni di assenza, perché erano pesanti quei giorni,
Eh
me lo
sì.
segnavo sulla Vega Agenda, un giorno senza la pagina Facebook, 2 giorni, tre, per capire anche io che sono nata alla fine con internet, la generazione che si esprime anche sui social, volevo capire fino a dove riuscivo. Io che ho sempre amato comunque esprimere le mie idee, soprattutto in difesa degli animali, vedendo tutta questa felicità, poi ho raccolto le forze anche da parte delle persone intorno a me che capivano che non era quello che io desideravo, ovvero stare in silenzio, no? Poi sono ritornata con la pagina Facebook, col blog e tutto il resto, però non è stato semplice. In più sono ritornata quando ho visto che finito con me come bersaglio, ce n'erano altre persone bersagliate. Si è
Ecco.
ritrovata addirittura colpita, no? Una mia cara amica di Pisa, anche lei vegana, attivista, che diceva: Carmen, ma com'è possibile? Pure io sono conosciuta, no? In confronto a te. E io le ho detto: guarda, stai tranquilla perché è proprio questo il loro modus operandi. Ha battuto un ostacolo, ce n'è subito dopo un altro. E questo deve far capire se, ma anche altre pagine anti-vegan che sono nate, dietro, secondo me, è probabile ci sia un grosso business, perché si tratta di amministratori che spesso sono veterinari e quindi sono anche favorevoli alla sperimentazione animale. Oppure ci sono agronomi, persone che sono influencer dell'industria della carne, oppure ci sono persone semplicemente che hanno delle malattie, che so, magari sono diabetiche, e che quindi vedono nelle persone vegan che lottano contro la sperimentazione animale una minaccia alla propria salute. Quindi c'è un insieme di motivazioni che rispondono al perché di tanto odio, perché diamo così tanto fastidio. Questa cosa non è da sottovalutare. E io sono ritornata perché non potevo stare in silenzio. Una mattina ero in autostrada dove c'è veramente una via crucis di animali che vanno al mattatoio e vedendo quegli animali rinchiusi dentro quei tir, no, destinati appunto al trasporto di animali vivi, che di ritorno dalla lezione all'università sarebbero stati di sicuro già morti e macellati, lì mi sono detta: ma tutto quello che sto subendo io può essere paragonabile a quello che vivono gli animali, che vengono addirittura privati della propria esistenza, no? Del diritto di esserci e di vivere. E lì mi sono detta che non potevo stare in silenzio, dovevo continuare a parlare con loro. Ecco perché sto continuando ad andare avanti con le mie lotte animaliste, che poi è quello che sento più mio, ecco, la mia ragione esistenziale. E soprattutto spero che questa vicenda si volga al meglio anche per gli animali, perché come ho scritto più volte sul mio blog, ho chiesto un risarcimento danni e con questo risarcimento danni voglio aiutare gli animali che sono ospiti in strutture e santuari, appunto, che li hanno salvati dalla macellazione.
Chi ci segue, dopo aver ascoltato questa tua testimonianza, trarrà le sue conclusioni. Ma vorrei porre l'accento sull'importanza di averti dato parola perché il tuo è il primo caso di veganofobia che viene affrontato in un tribunale.
Esatto, infatti sentivo di altri avvocati quando eravamo ovviamente in aula il 12 novembre, altri avvocati che avevano la causa, insomma, dopo di noi, erano interessati, sentivano con molta curiosità e interesse quanto si stava dicendo, perché veramente è una delle prime occasioni in cui il mondo dei social si rispecchia, si ripercuote su quello reale, ecco. Ed in più penso sia la prima volta in cui c'è anche in gioco il discorso veganismo e antiveganismo, anche perché possiamo parlare di quello che ci pare, no? E anche se loro continuano a dire è una goliardata, così e così.
Sarà anche una goliardata, però non sono stati certo atti goliardici quello che hanno rivolto verso di te, verso la tua persona.
L'aspetto positivo è che dopo la mia denuncia, soprattutto dopo il rinvio al giudizio, le cose sono cambiate. Ho notato che la pagina è stata oscurata per qualche giorno e poi sono spariti, sembra, dei post, che erano un po' magari compromettenti. Perché, ripeto, la pagina spesso prendeva di mira le persone, quello che scrivevano e tutto il resto. Detto ciò, le cose sono cambiate parecchio. I toni si sono abbassati molto, la pagina non è più come prima. Adesso si scherza sugli animali uccisi, sull'uccidere gli animali, sul cucinarli, sul mangiarli, quindi tutto si è molto più improntato sugli animali. Purtroppo vittima di scherno, oltraggiati nella morte, oltre la morte. E è paradossale, no? Per me è veramente una cosa incredibile. Io sto portando alla fine la mia persona in tribunale che è stata offesa. Fino a pochi secoli fa sarei stata risa in faccia forse dai giudici, poiché è donna, no?
Sì.
Adesso quasi si potrebbe ridere se qualcuno finisse in tribunale per scherno ai danni degli animali. Io mi auguro che fra qualche generazione, qualche secolo, si arrivi a prendere in considerazione che anche gli animali hanno bisogno di essere rispettati. Se proprio non vogliamo vedere in loro una dignità, perché qualcuno potrebbe dire, beh, loro non capiscono cosa diciamo, cosa gli facciamo, almeno facciamolo per noi, perché se tanto ci sentiamo la specie più intelligente, dimostriamola questa intelligenza. Io vedo soltanto persone abbrutite che seguono queste pagine, che l'unica cosa che sanno fare è ragionare con lo stomaco, con le papille gustative, che non riescono a capire che gli animali non sono soltanto materia organica. Infatti, anche gli allevatori stessi, le persone che di solito li macellano, li tengono come animali, tra virgolette, da cortile, sono consapevoli che entrati in contatto con quel singolo animale, tolti dalla moltitudine, no, di animali, si instaura anche una sorta di amicizia.
Sì.
Quante volte ho sentito anche nella mia famiglia, no, quell'animale lì, mi piange il cuore ucciderlo perché c'è un qualcosa di diverso dagli altri, cioè si è
Certo.
creato un legame. Ecco, noi riusciamo, dico noi, proprio come specie umana, a massacrare questi animali perché veramente ci distacchiamo sentimentalmente, empaticamente dalla loro esistenza. Spero veramente che le cose cambino perché l'essere umano ha bisogno di un riscatto. Abbiamo vissuto per fin troppi secoli in questo modo. Sento che siamo giunti al momento del grande passo. Per me il
Certo.
grande passo è quello che vede appunto la nostra specie finalmente sollevarsi da uno stato bassissimo, da un livello bassissimo di condotta, di esistenza ai danni delle altre specie. Dobbiamo imparare a coesistere con animali che c'erano, che ci sono sempre stati, e dobbiamo smettere di oltraggiarli e soprattutto di farli sparire per sempre, perché quante specie spariscono, si estinguono a causa nostra? Tantissime.
Carmen, ti ringrazio perché ci hai portato una testimonianza molto preziosa e importante e speriamo davvero che questo incubo finisca al più presto.
Io ringrazio tantissimo te, ringrazio tanto le persone che hanno ascoltato questa lunga intervista e soprattutto colgo l'occasione per ringraziare nuovamente le persone che mi sono state accanto e quelle che hanno contribuito economicamente qualche mese fa alla raccolta fondi che avevo avviato. Sono state veramente tante le persone che si sono unite. Le ringrazio tantissimo. Avrò modo di continuare a ringraziarle il giorno in cui questo processo finirà. Grazie ancora.